Hi everyone and welcome to the 55th episode of Praticamente Inglese. Hope you're doing well, guys. Ciao a tutti ragazzi, spero stiate bene. Oggi, come sempre, un nuovo ospite e cerco di portarvi gli ospiti più interessanti che possano dare valore aggiunto al podcast, al vostro miglioramento dell'inglese e, come sempre, un po' di tips interessanti su come migliorarlo. Come vi dicevo, oggi avrò un Director of Studies, ovvero un direttore didattico di una scuola d'inglese, più precisamente di ABC English School Taranto. And also he's the director of ABC Linguistics in Dublin, quindi scoprirete che lui è un perfetto bilingue, è un po' irlandese, un po' italiano, e ci darà un pochino di informazioni perché gli chiederò sia una sua metodologia che è molto particolare, mi ha molto colpito e quindi insomma gliene chiederò. E poi volevo un pochino chiarire tutta la storia delle certificazioni d'inglese che in tanti mi hanno chiesto di toccare come argomento, e chi meglio di lui insomma ci potrà dare tutte le informazioni. Che altro? Volevo anche dirvi che sto organizzando questa room che è diventata ormai fissa tutti i venerdì a ora di pranzo su Clubhouse. L'ho chiamata Lunch Break with Italians e ci facciamo una mezz'oretta dove spero quante più persone possibili possano alzare la manina e esprimersi in inglese. Ci facciamo una chiacchierata, ci conosciamo, ma è una scusa per esprimersi in inglese, che poi tutto il mio podcast ruota intorno a quello. Rinizierò un pochino con un po' il ritorno alle origini, con alcuni episodi su frasi, idiomi, modi di dire, cose pronti all'uso da utilizzare al lavoro e non solo, quindi stay tuned. Che altro? Mi trovate come sempre su LinkedIn se volete mandarmi un feedback oppure propormi ospiti interessanti da intervistare oppure qualche feedback di cui io sono sempre alla ricerca. That's it. I would say bando alle ciance, let's get started with today's episode and welcome to Simon Itzo. Hi Simon.
Hi Mattia, how are you? Everything there? It's so nice to know you. I've heard of your podcast by so many people, and so it's nice to finally get to know you.
It's a pleasure to have you here, Simon.
Thank you.
Of course, I will ask you to introduce yourself to my audience, but I'm very, very happy to have you here, as my podcast is all about improving English, mainly improving English at work. And I know you have so many tips and so many things to tell us, so I'm very, very happy about that. So my first question to you is, introduce yourself to the audience.
Okay, thank you. Yeah, I will be absolutely pleased to do that. Even though it's not an easy task, because I mean, I just say that I'm a teacher, you know, generally speaking, when people ask me what I do for a living, I say I'm just a teacher, because that's what I feel, represents me the most, you know, but I'm actually an English teacher, usually to foreign students of different nationalities, but I'm also a simultaneous interpreter. Basically, I have taken advantage of the fact that I was brought up bilingual, given that I grew up with my feet, let's say, across Italy and Ireland, and I've turned that into my job. So I am a simultaneous interpreter, as I just said, and also a teacher.
But I think you also have a school, an English school, right?
Correct, correct. That's right. I'm actually the director of studies of a school, which is based in Taranto, which is actually the city where I grew up in the first years of my life before I moved to Ireland. And then actually then the language consultancy company that provides interpretation translation services is based in Dublin, where I spend also part of the year.
Oh, that's great. That's amazing. So you are now based in Taranto.
Today I am in Taranto, but I can't really say that I'm based, you know, in either place, meaning that, yeah, I'll spend more or less, I don't know, like 7 months a year in Italy, and then the rest of the year in Ireland. But actually before the pandemic, due to the nature of my job as an interpreter, I literally traveled all over the world, because When you're highly specialized in a certain field, then you actually get hired by companies that you would never even think of.
Yeah.
And so I traveled, let's say, in Los Angeles and Boston, New York, Chicago, San Francisco, as well as in Northern Europe, in the Middle East, in Dubai, in Doha, and also in Hong Kong. You know, so it's nice when you get to travel, actually, and you get paid for that. It's a little stressful because, of course, it's interpreting is a very stressful job. I mean, you're there, you know, you're translating what people are saying, and you're not in control of what they're saying. So, and you need to be absolutely prompt in your translation, and you cannot miss a beat. And but it's great because you get to travel the world, you get to learn so many new things, because every time you're interpreting, you're saying and you're repeating what is being said, you know. And if you, I'm sure, like, I mean, you will agree if I said that we all, let's say, rehearsed our lessons, you know, before oral tests at school by doing it out loud, you know,
mm-hmm.
a voce alta. And because that's the way we tend to remember, you know, most of what we say. And actually, I mean, that's the reason why I got to learn so many things through interpretation, because
I will definitely ask you a few things about that, because it's so interesting and it's great to know, you know, you're traveling all around the world. That's amazing. You know, it's an incredible opportunity.
Absolutely. I feel definitely very fortunate.
Yeah. Different cultures, different countries. And that's absolutely great. But when we had the chat before this interview, you told me that you have a particular methodology that you apply in your English school, which is different from other schools. Can you tell me a little bit more about it?
Sure. Basically, I mean, when we talk about teaching in general, you know, we hear people mentioning several approaches, you know, or techniques. But usually we don't hear like a solid scientific base, let's say, when we talk to teachers, you know, even starting with the early stages, you know, of learning, when we go, I don't know, like to a daycare, to bring, you know, our child or to a kindergarten, you know, you will have like a Montessori school, which is like an approach, but it's not like a scientific method.
Scuola Montessoriana, giusto?
Corretto. Yeah. Scuola Montessoriana, scuola dell'infanzia con approccio montessoriano. Molto spesso in italiano sentiamo questo, yeah. So when we go to a Montessori school or to a crèche, è un altro termine che utilizziamo tratto dal francese in inglese, oppure kindergarten, invece tratto dal tedesco, quindi sono tutte importazioni nell'inglese che fanno riferimento, diciamo, alla scuola dell'infanzia, ok? Sentiamo approccio montessoriano, ok? Like a Montessori approach.
Mm-hmm.
But it's just an approach, it's like a strategy or a technique, it's not science. Whereas, like, in our school, we try to rely on a solid scientific base that we take from applied behavior analysis, analisi comportamentale applicata, mm-hmm. which actually should be called learning science, scienza dell'apprendimento, because a behavior is considered every action that a person engages in, which is learned through the interaction of that person, of that individual with the environment, so with the people around them. And so for this reason, I mean, actually, given that this is a science, it is commonly used for rehabilitation purposes for children with autism spectrum disorder. Quindi è una scienza, e quindi è proprio normata come scienza naturale, che viene utilizzata per la riabilitazione, diciamo, dei bambini con disturbo dello spettro autistico.
Mm-hmm.
E quindi il principio è, lo dico prima per questione di semplicità in italiano, che se questa scienza riesce ad aiutare a recuperare il linguaggio a dei bambini con disabilità, bambini, adolescenti, adulti, perché non c'è un'età specifica, mm-hmm. quindi con disabilità, figuriamoci quanto possa essere efficace se invece lo utilizziamo nel nostro insegnamento a utenza normotipica. Alla fine dei conti il problema fra un bambino autistico americano che non parla l'inglese e un bambino italiano che non parla l'inglese è lo stesso. Tutte e due non parlano l'inglese, e quindi possiamo, guardando il sintomo, per così dire, trattare il problema con la stessa tecnica, con estrema efficacia. So that's like the, let's say, the trick.
And I think the results are amazing. You were telling me that you have I mean, tell us a little bit more about the results of this.
Yes, exactly. Let's say it's not something that we're only proud of, you know, but it's something that has been recognized, let's say, and acknowledged, you know. So, for instance, I founded the school in 2014 in Taranto, so only 7 years ago, a little more than 7 years ago. And so since day one, we basically started having our children already at age 5, which is earlier than what commonly expected, you know, by the Ministero, mm-hmm. perché normalmente a 7-8 anni si iniziano gli esami di certificazione, but we basically decided to have our students take these pass or fail tests at age 5, and we've had 100% pass rate, I mean, wow. since the very first session, and also like a group of students that I prepared was awarded the best class in Italy by Trinity College London. So in 2015, they won an international contest, that was basically arranged by Trinity College. And so they got awarded at the 2015 Expo in Milan. So, I mean,
That's great. That's fantastic.
Yeah.
You mentioned about certifications, no?
That's right.
I'm very, very confused about certifications. There are so many around. And also you mentioned about usually the first certification are around 7-8 years old. But also there are different certifications. For example, I'm thinking about my audience. Maybe professionals or people working into different businesses, you know, what more valuable for them in terms of, I don't know, something that you can provide on the CV as a proof that you are, you know, a good English speaker, let's say.
Correct.
So if you can just give me an overview about the certification world, and that would be great because it's your job. I mean, you know more about it. So
definitely. I don't know. Thank you for the question, because I'm really fond of this, because I actually think that many people start approaching the learning of a foreign language without awareness, meaning they just say, I want to speak. Mm-hmm. Okay. But speaking or being a good speaker and a specialized speaker are totally different things, meaning that I can converse and that might be enough. But like your podcast is, trying to provide a support for people on the workplace.
Mm-hmm.
And for this reason, I mean, people need to identify exactly which professional goals they have in order to define what path to take in order to get there.
Right.
In generale, questo pure lo spiego un attimino in italiano, perché altrimenti può essere un po' complesso. Io spiego ai genitori dei miei studenti, oppure ai miei studenti adulti che vengono da me, e mi dicono, guarda, ho bisogno di imparare l'inglese e devo prendere magari una certificazione. E già hanno sentito B1, B2, a me viene da rispondere colpito e affondato, perché...
Battaglia navale.
Esattamente, non sembra... Sembra, ho proprio l'impressione che non sappiano che cosa corrisponda a quella certificazione, perché pensano che il B1 sia il nome del certificato, invece non è così. B1, per esempio, è il livello che è normato dal CEFR, in italiano tradotto con QCER, che sta per Common European Framework of Reference for Languages, oppure quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Cosa è successo? Diciamo che quando effettivamente c'è stata un'evoluzione dell'unità europea, quindi non tanto dell'Unione Europea, ma proprio del fatto di essere comuni cittadini europei, si è deciso quindi di utilizzare questo sistema per definire dei livelli di competenza che vanno da A1, A2, B1, B2, C1, C2, quindi in ordine crescente li ho nominato. Quindi A1 è il livello più basso, e in maniera controintuitiva invece il C2 is the highest level, ok?
Right.
In realtà quando parliamo di CFR o questi livelli è come se noi misurassimo il peso della lingua, della competenza, quindi proprio come se volessimo misurare quanto siamo, per così dire, ciccioni in inglese, perché qui il peso maggiore è, meglio è in questo caso. E io, come ben sappiamo, posso utilizzare il sistema magari italiano in chili, Oppure come per me, che sono irlandese, noi invece misuriamo tutto quanto in pounds. Ma in realtà se io prendo, ti metto sulla bilancia, Mattia, il tuo peso, la tua entità di peso rimane sempre la stessa. Si tratta semplicemente di una conversione. Quindi, chiaro, secondo il sistema italiano in chili, secondo il sistema irlandese, invece britannico, sarà pounds, le libbre, ok?
Quindi tu giustamente dici, cosa ci devi fare con questo certificato? Ci devi lavorare in Italia, devi andare all'estero, devi studiare, non in funzione di quello c'è un certificato, esatto, apposta per te, no?
Specifico, perché ogni stato in realtà ha una preferenza per determinati certificati, ma in più quello che intendevo è anche il fatto che quando si parla, ho sentito Trinity, Cambridge, IELTS e così via, in realtà sono, come dire, sistemi di misurazione, chili, Trinity, libre, Cambridge e così via, ma ciò che interessa è sempre che su quel certificato ci sia il livello. Quindi adesso a breve, per esempio, c'è un nuovo concorso dell'IMSS, con la mia scuola siamo sede di esame, per esempio, per la certificazione, che viene richiesta per questo bando di concorso, quindi viene chiesto un determinato livello, B2 per esempio, ma viene detto questo è il livello, dopodiché indipendentemente da come me lo misuri, in Trinity o in Cambridge o in IELTS, a me non interessa, l'importante è che il CFR sia rispettato. Chiaro. Quindi questa è la cosa più importante, che si faccia sempre riferimento a quel livello. E in più, l'altra cosa è che esistono delle certificazioni che sono generaliste, ossia quindi sull'inglese, per così dire, conversativo, poi ci sono alcune che sono più tagliate per l'accademico, quindi per la carriera accademica, come per esempio IELTS, che è quella che io in generale la raccomando fra tutte le certificazioni, perché nel mondo è quella maggiormente riconosciuta da diversi stati, che ha anche proprio un ambito specifico accademico, e poi soprattutto per la tua utenza invece ci sono alcuni certificati che sono specifici nell'ambito del lavoro. Per esempio il Trinity fornisce un esame che si chiama SEW, Spoken English for Work, per cui hai diversi ambiti applicativi, quindi in ambito amministrativo piuttosto che delle arti o segreteria, e uno può scegliere proprio di fare quella certificazione perché seguirà un percorso che gli dà le competenze specifiche per quell'ambito lavorativo. Okay. Alla stessa identica maniera Cambridge ce n'ha uno specifico, per esempio, per l'ambito legale o business. Quindi o le forze armate ne hanno un'altra ancora che è riconosciuta, per esempio, dalla NATO, che si chiama JFLT. Che è specifica per le JF, sta proprio per Joint Force.
Quindi quando io decido di prendermi un certificato, lo devo capire in funzione di cosa mi servirà, no? Se devo andare a studiare in America, probabilmente, come hai detto tu, essendo molto nel mondo accademico, prenderò l'IELTS. E mi misurerà con l'IELTS.
O il TOEFL, magari in America.
O il TOEFL, ok, certo.
Se invece, if you come to Ireland, IELTS is basically the only one that is recognized, or also in the United Kingdom, because I actually, completed my degrees in Ireland, in France, and also in the United Kingdom, in Belfast, at the Queen's University of Belfast. And for instance, my foreign colleagues, you know, my fellow students who came from other countries, I mean, all had to take the IELTS exam, because even in the United Kingdom, the Home Office, so il Ministero degli Interni, will not accept Cambridge certificates, for example.
Right, definitely. Thank you very much.
Because
I'm not confused anymore.
I feel like I have, partially at least, you know, fulfilled my duties when people tell me, okay, now I have an idea. At least I know how to orient myself, because otherwise it's like, I want a certificate, but one which will be no use to you. And that's a pity, because it's an investment of energy, money, passion. So
definitely. So thank you very much for this explanation.
You're welcome.
And also, you mentioned, I mean, before, you're traveling the world also because you are an interpreter.
Correct.
So can you tell me a little bit more about, you know, things are like difficult during your job?
Sure.
I think is a state of mind. I mean, you need to train your mind to listen to someone and straight away to translate in another language. So if you can just tell me, and I mean tell us, what more difficult in your job, and you know, things that
sure, with great pleasure, actually, because I wish there were more interpreters, you know, because there's a lot of demand actually from the market, and many times I cannot you know, I mean, basically meet the requests that I get, you know, and so I have to refer them to other people, to other colleagues of mine, even though I have like a solid team, you know, of people, but sometimes we're not enough. So it really depends on what you're looking at. Meaning, as you said, it's difficult to translate on the spot. But if you think about it, even if you were just repeating with a 2 seconds or 3 seconds delay what I'm saying, sticking to the same language, se facessimo adesso questo esperimento, io parlo e tu con un differimento di 3 secondi ripeti sistematicamente e pedissequamente quello che ti dico io, probabilmente troverai a un certo punto una difficoltà perché ti incarterai. Quindi questa è già una cosa, come dire, difficile da fare indipendentemente dalla transizione a un'altra lingua. So this requires a lot of training and practice, okay? Mm-hmm. Then it also depends on the context, in the context, meaning that sometimes, I don't know, like last week, for example, I was interpreting at the Bari International Film Festival, you know, and mm-hmm. I basically interpreted for well-renowned filmmakers. So I interpreted, for instance, for Leos Carax, because I interpret also in French.
Ah, okay.
I told you, I mean, I did basically my master's degree and PhD in France. So Leos Carax just won the Cannes Film Festival as a best director with a movie in which actually starred Marion Cotillard and Adam Driver. Then I also had the chance to interpret for Helen Mirren, the Academy Award winner, you know, I mean, who's very popular actually in Puglia because she owns like a mansion house or something like that, you know.
I watched a couple of videos with Checco Zalone, with Helen Mirren. It was very nice.
yeah, exactly. And so I was like on stage with these people or at the press conferences, you know, in front of a camera. So sometimes that kind of pressure, knowing that you will have so many people, you know, judging you for your performance, you know, in that moment, you know, obviously makes things a little more complicated. And other times you're talking about interpreting in very specific fields where just one wrong term might cause a huge damage. Mm-hmm. For instance, you know, sometimes I interpret in the neuropsychiatric field. And for this reason, like I have to make sure that what I'm interpreting, like usually I'm interpreting for doctors, you know, who train other doctors to be or analysts to be, you know, to and I need to make sure that whatever I say is absolutely precise. Perché altrimenti sarebbe come tradurre un dosaggio sbagliato di un medicinale invece di dire 5 milligrammi, dico 50 milligrammi, per esempio.
E fai il
danno. Sembra 1-0, che dovrebbe essere una nullità, ma invece fa una differenza enorme.
Certo.
So sometimes, I mean, it's really about that, you know. And in order to be a good interpreter, you definitely need to be able to handle pressure. You need to be prompt and flexible. And you also need to be able to predict the speech, meaning that somehow you need to become so much the speaker, devi interpretarlo proprio come se fossi un attore, nel senso che ti devi proprio calare nella sua parte, that you will be able to predict the rest of the speech so that you're basically already on the right track instead of basically, you know, getting, let's say, caught completely off guard.
Right. So, You need to know that in this podcast, we always ask to our guests 3 tips in general, useful tips to learn, to improve, mainly to improve, because my audience is more like intermediate, as you said before, B1, B2, kind of, that's the level. Yeah. So, I mean, from your perspective, what are the things that are really useful? What do you think? Because we always hear about, you know, different kind of stuff, imitating or, you know, as you said before, speak and express yourself loud in the car when you're alone, or maybe, you know, subtitles, videos. And there's a lot of, I can see here that the main word that I hear is practice, 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 and be consistent, and be consistent. So every day, even if it's just 10, 15 minutes, just go and, you know, like a Swiss clock, you need to have those 10, 15 minutes. What your, you know, idea behind it?
Sure. So definitely, as you said, practice. And the problem is that also qualifying what practice is. Because that is the problem. Many people tell me, oh, I need to go abroad because I will have to speak. You know, I will be forced. I will have the need to speak to other people, to other, you know, native speakers. So I will learn the language. I don't totally agree with that, meaning that noi abbiamo anche in Italia tantissime altre nazionalità che vengono a lavorare, per esempio, no? Si trovano magari un'attività commerciale in cui lavorano e si fanno capire ma quanto è pulito il loro linguaggio. E questo è il discorso. Perché non è pulito, per esempio, magari il... non so, io mi ricordo anche di una collega inglese che è venuta in Italia a lavorare e lavorava in un negozio di scarpe e si faceva comprendere perfettamente, ma il suo italiano in realtà non era, non è mai arrivato ad essere perfetto. Oppure ho anche in passato interpretato per una squadra di pallacanestro con giocatrici americane che militava nella Serie A, che nonostante insomma sia stata in Italia per tanti anni non è mai riuscita ad arrivare ad un italiano ottimo. Per quale motivo questo? Perché è vero che lì in quel posto sicuramente sarai esposto al linguaggio pulito degli italiani, o al contrario, quando noi italiani andiamo fuori siamo esposti al linguaggio pulito magari degli irlandesi a Dublino. Ma quanti italiani si prendono la briga di dirti attenzione Mattia, non si dice così. Per esempio, se io dico, magari sono un irlandese che viene in Italia a lavorare, dico ad un mio cliente, se lo saprei te lo direi. Quanti clienti si fermerebbero a dire,
guarda,
no,
che
no,
dovrei...
attenzione Simon, devi dire se lo sapessi te lo direi. Capiscono esattamente quello che noi abbiamo detto e praticamente vanno avanti con la conversazione senza correggerci, creando così quello, magari un argomento che avete già trattato, quello che viene chiamato fossilized mistake, quindi un errore fossilizzato, ossia siccome la conversazione va avanti e io ho commesso un errore e non ho ricevuto la correzione, sono convinto di conseguenza che quello che ho detto vada bene o che comunque sia mi porti a casa il risultato. Di conseguenza non vengo corretto, vado avanti e ripeterò, sarò più incline a ripetere quell'errore convincendomi che sia corretto. E pertanto, d'ora in poi, il mio secondo periodo ipotetico sarà sempre se lo saprete lo direi, se avrei fame mangerei e così via. Quindi questo è un fossilized mistake, ok? Quindi un primo consiglio che io suggerisco è quello di trovare a balance, to strike a balance between communicative effectiveness and let's say and grammar, meaning that we need to be able to have ourselves understood, but at the same time we need to focus on one specific goal, grammar goal, then bring that home, clean and hone, you know, and polish, let's say, the application of that one rule, so that then we can practice the right application, the correct application, fix that issue and then move on to the other one. Okay? Non so se mi sono spiegato.
No, assolutamente,
però,
assolutamente.
Efficacia comunicativa, ottimo, assolutamente quello che noi vogliamo, perché non tutti dobbiamo diventare degli Shakespeare o dei Kafka, voglio dire, nella nostra vita, però contemporaneamente la pulizia grammaticale è importante. Ma invece di mettere tanta, come si dice, carne a cuocere, ne prendiamo solamente uno di obiettivo e pratichiamo creando frasi a ripetizione che siano però anche correlate al nostro vissuto, in modo che abbiano un senso e siano più spendibili in futuro.
Guarda, il goal del mio podcast, io non sono un insegnante in inglese, lo dico spesso, sono una persona che ha vissuto tanti anni a Londra, è tornato in Italia, ha visto che, insomma, noi italiani siamo un po' restii all'inglese e poi ci facciamo tanti problemi perché compriamo corsi, andiamo a fare 2 milioni di e poi non troviamo il risultato. Allora io ho detto facciamo il contrario, siccome già tutti avete letto il libro di grammatica, siccome avete tutti studiato eccetera, facciamo il contrario, andiamo nella ciccia, no?
Perfetto.
E quindi ascoltiamo persone italiane che parlano inglese, che è più semplice di ascoltare persone direttamente inglesi che parlano inglese. Chiaro. O americani, e allo stesso tempo cerchiamo di utilizzare dei termini o delle cose che possono essere riutilizzate direttamente, no? Ready to use. Certo. Domani mattina, no? E quindi un pochino questo, però come
assolutamente d'accordo. E ti dico un'altra cosa, se posso, perché ho paura di dimenticarmi questo punto, perché è proprio azzeccato a quello che hai appena detto. In realtà un'altra cosa, allora io dato il percorso di crescita, essendomi trasferito insomma da giovane in Irlanda, avendo fatto le scuole in Irlanda e così via, sono considerato madrelingua, proprio sono irlandese, quindi però io effettivamente mi sento perfettamente bilingue fra l'inglese e l'italiano. E molto spesso sento l'utenza, gli studenti che dicono ah, devo parlare per forza con madrelingua, voglio l'insegnante madrelingua. Invece quello che il tuo podcast fa è assolutamente allineato a quello che è il mio principio di insegnamento, ossia se io sono italiano con un ottimo inglese, probabilmente posso essere più efficace come insegnante perché so già la tua lingua madre quali trappole ti può porre.
Chiaro.
Per esempio, collegandomi quindi a quello che tu dicevi e al concetto della pulizia grammaticale di cui parlavo prima, una regola alla volta, è tipico che tutti quanti gli italiani cadranno nella trappola del passato prossimo, del tipo l'anno scorso sono andato a Dublino e tutti quanti diranno last year I have gone to Dublin, perché è il calco, diciamo, più similare della struttura grammaticale, verbo avere e il participio passato, ok? Ma in realtà sappiamo bene che dovremmo dire I was in Dublin, quindi con il passato, con il past simple. Quindi io come insegnante, per esempio, nella mia scuola, ciò che faccio è proprio andare immediatamente a prendere di mira ciò che sono essere le trappole tipiche di quella che è la tua lingua, quindi quelle che vengono chiamate interferenze di L1, di lingua 1, lingua madre. E pertanto metto subito a contrasto le due cose, dicendoti attenzione, campanello d'allarme, alcune cose ti andranno lisce perché sono molto simili, altre invece tipo questa c'è un problema, e questo lo posso fare tanto dal punto di vista grammaticale quanto dal punto di vista anche fonologico, che è un problema che molto spesso mi trovo a dover trattare. Quindi io per esempio ai miei studenti dico, allora in italiano l'H è una mutina, io ogni volta anche per farli ridere perché sono un po' sciocco, voglio dire, nel mio modo di insegnare, perché penso che la risata aiuti sempre, dico l'H è una mutina, in inglese è un'aspirina, la dobbiamo aspirare. Ho sentito anche nel tuo podcast per esempio il giochino di parole con le 4 H mute, perfetto, e in più dico l'H è un'aspirina, la dobbiamo aspirare ogni volta che sento qualcuno che dice una parola con la H, voglio sentire come se avesse una patata bollente in bocca, quindi è hello, non è hello, non è I e così via. E anche quindi questo si traduce in una, come dicevo prima, una prevenzione di una caduta in una trappola, perché altrimenti poi mi troverò a trovare quelle parole che sembrano essere omofone, ma in realtà non lo sono, perché fra it e heat è solamente l'aspirazione iniziale, fra et è l'aspirazione iniziale che fa la differenza.
E poi, come hai detto tu, una volta che tu questi problemi li risolvi alla base, all'inizio, è tutto in discesa, perché poi capisci sì. E da lì c'è tutto un miglioramento rispetto a per anni e anni aver parlato in una certa maniera e ritrovarsi che nessuno te lo dice, no? Ovviamente dice, capirei se un cliente mi dice ma guardi dovrebbe dire
no, non capiterà mai, esattamente giusto alla stessa identica maniera con la pronuncia, quando sento magari alcuni miei amici italiani che vengono e dicono ma voi irlandesi o voi inglesi, però come se fossimo la stessa cosa, io ci tengo a fare una distinzione netta fra Irish e British, perché sono molto, come dire, di parte ovviamente per la mia nazionalità irlandese, però mamma mia come siete pignoli, io ho detto, quella cosa ho detto, la stessa identica cosa, ti posso raccontare un aneddoto che magari prende 30 secondi però è divertente, no? Mi dicono io ho detto quella cosa e facevano finta di non capire semplicemente perché sono straniero, no, è semplicemente che veramente non capiamo.
Non capivano.
Allora, una volta ero, quindi tipo 6-7 anni fa, perché dal 2014 che io sono in Italia, era dopo la vacanza natalizia, la pausa natalizia, che mi incontrai con uno studente per una lezione individuale, stavamo parlando, e quindi dissi, beh, chiamiamolo Mattia. Mattia, allora, come sono andate le vacanze? Questo in inglese, insomma, so, how was your holiday? Lui mi risponde, it was great. Quindi io continuo e dico, so, what did you do? E poi in dettaglio, a un certo punto sono arrivato, what did you do on New Year's Eve? Quindi alla vigilia di Capodanno. E lui mi fa, mi aveva detto che era stato a Zurigo, quindi in Svizzera, e mi fa, oh, I went to the club, and after that, with my friends, we hit so many Swiss. We hit so many Swiss. So many Swiss, sorry. Che praticamente significa abbiamo croccato di mazzate, praticamente.
Colpito, cioè.
Tantissimi svizzeri. E quindi, perché hit sì, è colpire, dare botte, no? Insomma, mazzolare, voglio dire, potremmo dire beat up, è un sinonimo, per esempio. E quindi io sono andato avanti e dico, ma che cosa dici Mattia? Ma veramente stai dicendo, yes, of course. Ed era tutto contento rispetto a questo. E gli ho detto pure, do your parents know? Ma lo sanno i tuoi genitori? E lui fa, yes, of course. E che ne pensano? What do they think? E lui mi fa, ah, hanno detto che tanto una volta all'anno non è un problema. Insomma, sei pazzo. Voglio dire, ha detto, vabbè, allora devo convocare i tuoi genitori, perché non è normale una cosa del genere. Lui mi fa, Madonna, professore, per una volta all'anno che mi sono riempito di dolci? Perché in realtà quello che lui voleva dire non era I hate so many Swiss, ma era I ate, però sbagliando la coniugazione in mente aveva I eat so
che sarebbe
many
mangiare.
Sweets, che sono i dolci, quindi ho mangiato così tanti dolci e diventato invece, ho stroppiato di mazzate un sacco di svizzeri.
Di svizzeri.
Ci siamo andati avanti per 15 minuti a litigare su questa cosa.
No, no,
e
infatti,
quindi non è che non vogliamo capire, facciamo finta di non capire, è che una parola mispronounced means something completely different. So that's the like an important point. And that's the reason why I try and tackle pronunciation right away, and as I told you, I basically try and tackle immediately some grammar rules. Mm-hmm. E dal punto di vista fonologico, questa regola, diciamo, di evitare le trappole, lo faccio tanto per, come dire, delle parole dal punto di vista della singola pronuncia, quindi del singolo fonema, quanto per esempio anche con i numeri. Io non insegno mai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma i primi numeri che insegno sono 3, 13, 30, 33. Perché così vado subito in discriminazione, puliamo questi, che so essere difficili per gli italiani perché si mischiano sempre, tanto 1, 2, 4 sono completamente diversi.
Certo.
Sono quelli simili fra di loro che mi creano il problema. Quindi prendo quelli e andiamo via. Così come per il livello principiante, per i bambini, perché noi in realtà nella mia scuola abbiamo anche la scuola dell'infanzia bilingue e la scuola primaria bilingue, forniamo quindi i corsi standard per le certificazioni o di, come dire, perfezionamento linguistico, ma anche abbiamo proprio dei corsi bilingue per la crescita, diciamo, bilingue. E per esempio anche quando arriviamo all'alfabeto, con i più piccoli, le prime lettere che insegno sono A, E, I, perché ovviamente la E in italiano è letta I, la I in italiano invece è letta I, che assomiglia di più alla lettera A, quindi pulisco subito questo in modo che tutte le altre, poi che sono molto più differenti, vengano pulite.
Fantastico, questo esempio che mi hai detto con i numeri e con le lettere è fantastico, perché come hai detto tu, intanto tolgo il problema alla base e poi ci costruisco sopra, insomma.
Esattamente, il resto che è facile, voglio dire, lo prendo certe volte anche as a freebie, in maniera gratuita, no?
Certo.
Come dire, ho un omaggio dello sviluppo, per così dire, naturale del linguaggio, alla fine dei conti. Invece, per le cose che ripeto sono trappole, cerco già di sfruttarle invece a mio vantaggio.
Great tips.
Thank you.
Fantastic. And where can we find you?
So you can find me or my school both on Facebook and Instagram, ABC English School Taranto. per la scuola, mentre invece per l'interpretariato, abclinguistics.com. Il tratto comune è ABC, come potrai notare fra le due attività, perché per me è assolutamente importante proprio creare delle basi, proprio l'ABC, quando si dice anche in italiano, oppure in inglese non diciamo l'alfabeto, ma diciamo my ABCs, giusto? Quindi le
Corretto.
basi devono essere solide per poter creare poi uno sviluppo ulteriore, tant'è che il payoff, il motto della mia scuola che troverete sotto il logo, è Language That Empowers, la lingua che ti dà potere, che ti dà la possibilità di svilupparti e di aprirti al mondo.
Al mondo, ed è infatti la cosa che io dico sempre, perché l'importanza spesso non si capisce perché è sottovalutata dagli italiani, che sicuramente abbiamo un sistema scolastico che non ci permette di capire e conoscere bene l'inglese. Io vengo da situazioni in cui magari facevi gli esami d'inglese con gli idiomi più pazzeschi del mondo,
Certo,
ma poi
poi il
nella realtà.
linguaggio quotidiano ti mancava.
Ma hai capito? Quindi prendiamo le cose in maniera un po' così.
Sì, anche la metodologia effettivamente magari era e ancora in alcuni casi un po' vecchio stampo, nel senso che io dico sempre, noi nel nostro insegnamento, agli insegnanti che formo, perché tutti quelli che vengono nella nostra scuola, ormai siamo 20, devono passare un periodo di formazione di un anno con me per acquisire il metodo dell'analisi comportamentale applicata. Però dico sempre, noi dobbiamo assolutamente riprodurre ciò che madre natura fa bene. Tutti quanti noi impariamo prima a parlare, poi impariamo a trascrivere e a leggere e apprendiamo che cosa è effettivamente la grammatica dopo nella nostra crescita. Alla stessa identica maniera, quando uno studente anche di 50 anni vede a me linguisticamente a 0 anni di età, quindi io devo seguire la stessa identica processione. Prima consolidiamo un sistema di parlato, quindi perciò iniziamo anche con le certificazioni linguistiche che vanno a mirare semplicemente la valutazione del parlato, poi trasferiamo, anche perché altrimenti pure la lettura diventa un problema, perché se il bambino a 6 anni contemporaneamente inizia a leggere in italiano e io gli metto già le parole scritte in inglese davanti, sarà Gren. Sarà Brown, sarà Girlfriend, perché sta apprendendo un sistema di lettura italiano, quindi interferenza di L1, che prevede ogni suono un segno. E invece in inglese ovviamente non è così. Quindi io prima consolido la parola e poi ti dico: guarda che questa si scrive così. Perché tanto l'abilità che meglio si presta al successo nella nostra vita è il parlato, non il. E anche guarda, per esempio, come interpreti. Esiste anche la lingua dei segni che è oggetto dell'interpretazione, che è ormai definita anche essa stessa una lingua. Anche chi è non udente prima inizia a parlare tramite i segni e poi inizia a scrivere. Proprio perché non esiste nessuna comunità al mondo, proprio non c'è ricerca scientifica che possa provare al contrario, che prima inizia a leggere, a scrivere e poi inizia a parlare. Quindi per quale motivo se apprendiamo una lingua straniera dobbiamo utilizzare un ordine che invece è diverso da quello che tutti quanti noi, in maniera, voglio dire, naturale, secondo l'evoluzione, voglio dire, di Darwin, abbiamo imparato a fare per prima? Perché dobbiamo fare invece l'involuzione della lingua?
Fantastico, fantastico. Thank you very much, Simon. It was so
Thank you.
useful, your interview. You gave us so many tips and things to think about.
Grazie, food for thought.
Yeah, food for thoughts. And also, I would like to remind to my audience that, of course, Praticamente Inglese is almost everywhere as well. I would like just to, mention as usual that I'll try to do my best to be online once a week, once every 2 weeks maximum. That's my goal. Also, I would like to wish you a great week ahead, and I'll see you in the next episode. Bye, Simon.
Bye. Thank you very much, Mattia. It was great. Thank you.
Bye. Thanks to you.
Bye.
Bye-bye.